Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Secco no dalle urne per il referendum sulla giustizia in Italia, con un boom di affluenze, decisivo il voto dei giovani. Slitta di 5 giorni l'ultimatum di Trump all'Iran, intanto Teheran smentisce le notizie di trattative in corso. Forti oscillazioni del prezzo del petrolio, il rincaro si fa sentire anche in Svizzera e in Ticino c'è preoccupazione per la congiuntura. Più tempo per la caccia al lupo, il Gran Consiglio approva 2 atti parlamentari per favorire la regolazione del grande predatore. Gara 2 nei playoff di hockey ieri sera, la Corner Arena e il Lugano di nuovo sconfitto dallo Zurigo che si impone 5-4. Apriamo quindi con l'atteso risultato del referendum costituzionale sulla giustizia in Italia, che ha visto il no imporsi con il 53,7% dei voti. Un esito che non era scontato e che rappresenta la prima vera battuta d'arresto per Giorgia Meloni e per il suo governo. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Un risultato che nessuno o pochi avevano previsto con tanta nettezza. Si è imposto il no con una percentuale senza appello, quasi il 54% ha detto che la Costituzione non si tocca, e già verso le 17 di ieri, quando il risultato era praticamente certo, la Premier Meloni ha rilasciato una unica breve dichiarazione via social.
I cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare a lavorare per il bene della nazione.
Occasione persa per modernizzare l'Italia, secondo Giorgia Meloni, ma la maggioranza dei cittadini ha forse inteso questo referendum in un altro senso, quando ad esempio il ministro della giustizia Carlo Nordio ha paragonato la magistratura ad un sistema paramafioso. Fatto sta che i no sono arrivati da quasi tutte le regioni, fatte salve Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sono arrivati soprattutto dalla fascia più giovane d'età, dai 18 ai 34 anni. E infine sorprendente anche l'affluenza, che ha sfiorato il 60%.
E nella notte sono arrivati anche i risultati definitivi degli italiani all'estero, che hanno votato a maggioranza per il sì, aggiungendosi quindi alle 3 regioni che hai citato. Francesca, lo dicevi, un voto comunque molto netto, ma come hanno reagito le opposizioni?
Ma direi in maniera abbastanza composta, se facciamo riferimento alla normale dialettica della politica italiana. Ieri sera qui a Roma c'è stata una manifestazione spontanea, abbastanza partecipata, che da Piazza Barberini è arrivata a Piazza del Popolo. Nel corteo abbiamo raggiunto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.
C'è una maggioranza degli italiani che ha deciso di bloccare una riforma sbagliata e che ha difeso la Costituzione. È chiaro che ci sentiamo anche la responsabilità di costruire adesso un'alternativa che sia all'altezza dei bisogni e delle speranze di queste persone.
In che modo andrete avanti?
Soprattutto le priorità vere degli italiani, dalle liste d'attesa per la sanità pubblica, ai salari che sono troppo bassi in Italia e alle politiche industriali per il rilancio economico del paese.
E saranno sicuramente settimane interessanti dal punto di vista politico queste a venire.
Dagli Stati Uniti arrivano sospetti di carenze nella sicurezza all'aeroporto LaGuardia di New York, dove ieri notte c'è stato un incidente. Lo scontro tra un velivolo dei pompieri e un aereo Air Canada in fase di atterraggio ha causato 2 morti, pilota e copilota, e oltre 40 feriti. L'attenzione dunque ora rivolta ai controllori del traffico aereo, che hanno autorizzato il mezzo di soccorso ad attraversare la pista nel momento sbagliato. I controllori di volo, lo ricordiamo, sono da mesi al centro di tensioni a causa dei massicci licenziamenti voluti dall'amministrazione Trump e poi dagli scontri causati dallo shutdown. E sul fronte medio orientale, Trump posticipa di 5 giorni l'attacco contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane, sostenendo che ci siano trattative in corso fra i due paesi. Affermazioni però smentite da Teheran, secondo cui l'annuncio ha il solo scopo di influenzare i mercati. Nella notte, intanto, sono proseguiti gli scambi di attacchi fra Iran e Israele. Sentiamo gli aggiornamenti con Camilla Camponovo.
As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days,
secondo il presidente Trump, Stati Uniti e Iran hanno tenuto colloqui produttivi sulla fine delle ostilità in Medio Oriente e un accordo potrebbe essere raggiunto a breve. Per questo l'attacco con raid contro le centrali elettriche iraniane è stato rinviato di 5 giorni. La minaccia di un pesante attacco americano era stata lanciata se l'Iran non avesse riaperto lo stretto di Hormuz entro 48 ore. Immediata la smentita iraniana, al momento non ci sono colloqui in corso. L'annuncio di Trump, secondo Teheran, è falso e ha un unico obiettivo, influenzare i mercati e il prezzo del petrolio. Un prezzo che, di fatto, all'annuncio di Trump è crollato del 10%, ma che ora sta di nuovo salendo. Per ora quindi si sa poco sui potenziali negoziati tra i due paesi, ma una risoluzione del conflitto sembra ancora lontana. Quello che è certo è che il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz prosegue, con tensioni alte e minacce incrociate, mentre Teheran mantiene il controllo di fatto su parte del passaggio e Washington insiste affinché venga riaperto completamente al traffico navale. E la scorsa notte si sono verificati nuovi scambi di attacchi tra Iran e Israele. Iran ha lanciato una nuova ondata di missili balistici e droni contro il sud e il nord di Israele, alcuni dei quali non sono stati intercettati, provocando dei feriti. Anche Israele ha colpito la capitale iraniana, colpendo obiettivi legati ai guardiani della rivoluzione e a delle strutture energetiche. Colpita anche la periferia meridionale di Beirut, in particolare le infrastrutture di Hezbollah, dove si contano due morti.
I danni al settore energetico mondiale causati dalla guerra in Iran stanno frenando anche l'economia svizzera e quella ticinese in un periodo di moderata crescita. Al momento non si vedono conseguenze sui posti di lavoro, ma il prezzo dell'energia sarà determinante per l'andamento congiunturale del resto dell'anno. Ce ne parla Christian Gilardoni.
Il 2025 non è stato un anno facile, soprattutto a causa dei dazi, ma la fine dell'anno e l'inizio del 2026 sono comunque stati positivi. Eric Stefani, collaboratore scientifico dell'Ufficio Cantonale di Statistica.
Nel quarto trimestre 2025 c'erano diversi indicatori che stavano andando meglio rispetto al terzo trimestre 2025, quando c'era stato un rallentamento più marcato. E anche nei primi mesi del 2026 si vedeva lo stesso trend, quindi si stava andando ancora meglio rispetto ai mesi precedenti.
Il 2025 si è chiuso con una crescita nazionale dell'1,5%, trainata da quali settori?
Il settore industriale, quello che esporta beni nel mondo, e poi comunque stavano andando relativamente bene anche il settore delle costruzioni, il settore del commercio al dettaglio e il settore del turismo, anche se in Ticino nel quarto trimestre è un settore di bassa stagione.
La ripresa dalla guerra commerciale degli Stati Uniti si è però scontrata contro l'allargamento del fronte in Medio Oriente con gli attacchi all'Iran. Se guardiamo il petrolio, il Brent è attorno ai $100 al barile e funge da indicatore per il costo dell'energia, che non serve solo ai trasporti ma anche all'industria.
In questo quadro relativamente negativo, le notizie un po' più positive arrivano dal mercato del lavoro, dove per adesso la SECO non ha rivisto in maniera negativa le sue previsioni, quindi mantiene un tasso di disoccupazione intorno al 3%, che è la stessa previsione che aveva fatto a fine 2025. E per adesso il mercato del lavoro in Ticino sta andando in maniera simile a quello svizzero, quindi con un rallentamento della crescita degli impieghi e dell'occupazione, e anche in Ticino per adesso si è vista una crescita della disoccupazione, ma relativamente bassa.
Gli occhi resteranno puntati sul prezzo del petrolio e sull'inflazione.
E una notizia di poco fa, il consigliere di Stato Claudio Zali sarà candidato alle elezioni comunali dell'anno prossimo. Lo ha confermato lo stesso consigliere di Stato al quotidiano La Regione in un'intervista. Il consigliere ha dichiarato che l'idea di avere un subentrante democentrista non lo rendeva felice e la situazione politica degli ultimi mesi già lasciavano presagire questa sua decisione. Una decisione che dovrà comunque ancora essere ratificata dal coordinamento della Lega. Sempre in Ticino, il Gran Consiglio ha deciso di rendere più efficace la caccia al lupo. Una larga maggioranza dei deputati ha approvato due atti parlamentari che prevedono un maggior coinvolgimento dei cacciatori nella cosiddetta regolazione proattiva della presenza del predatore. Sentiamo i dettagli con Marcello Ierace.
La caccia al lupo per la politica ticinese è innanzitutto una questione di numeri.
Nella stagione 2025-2026, tra settembre e gennaio, in Ticino sono stati abbattuti 5 lupi a fronte di un obiettivo dichiarato di 20. Nei Grigioni, nello stesso periodo, gli abbattimenti sono stati 35, in Vallese 24.
Il Cantone pubblica i relativi ordini di abbattimento, validi fino al 31 gennaio se effettuati dai guardiacaccia, ma solo fino al 30 settembre se effettuati dai cacciatori appositamente formati. La scena dell'assurdo sta proprio qui: si formano oltre 300 cacciatori e poi li si lascia intervenire solo per pochi giorni, perché poi diventa difficile per loro distinguere i giovani lupi da abbattere.
Le voci sono del deputato UDC Alain Bühler e di Giovanni Berardi del Centro. Coi loro atti parlamentari hanno chiesto e ottenuto a larga maggioranza che il governo si attivi per rendere più efficace la regolazione della presenza del lupo. In che modo? Da una parte coinvolgendo con un modello chiaro e formalizzato i cacciatori in questa azione, dall'altra estendendo la partecipazione degli stessi cacciatori per l'intero periodo venatorio. Tra le poche voci critiche, quella di Massimo Mobiglia dei Verdi Liberali, che immagina un altro tipo di collaborazione coi cacciatori.
Può essere utile valorizzare il contributo dei cacciatori anche nell'ambito di attività legate alla coesistenza tra grandi predatori e attività agricole, ad esempio la partecipazione ad attività pratiche quali il sostegno alla posa e la manutenzione delle recinzioni di protezione, il supporto ai pastori o la partecipazione alla ricerca di animali dispersi.
Il governo, considerando di andare già nella giusta direzione, reputava evasi i due atti parlamentari. La maggioranza del Gran Consiglio ha invece detto no, bisogna fare di più e formalizzare questo di più sarà ora compito del Dipartimento del Territorio.
Il Gran Consiglio si è occupato anche dei discussi incarichi all'interno della scuola ticinese. Lo ricordo, il governo aveva scelto due responsabili della sezione insegnamento medio superiore, ma per due volte il Tribunale amministrativo ha annullato la nomina. Questo sarà il tema di Modena alle 8.30 su Rete 1. E in Svizzera una persona su 10 non possiede un diploma di livello secondario, insomma una persona su 10 ha terminato unicamente la scuola obbligatoria. È una situazione che rende difficile l'inserimento nel mondo del lavoro e aumenta il rischio di scivolare nella disoccupazione o nell'assistenza sociale. Confederazione e Cantoni puntavano ad una quota del 95% dei giovani adulti con un attestato di formazione professionale o un diploma di scuola secondaria superiore, ma invece di crescere questa quota è ancora diminuita. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
Il nuovo rapporto sul sistema educativo mostra quanto la formazione professionale sia decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo del 95%. In Romandia, dove l'apprendistato è percepito come poco attrattivo, il tasso di diplomati di livello secondario 2 varia tra l'85 e il 92%, mentre nella Svizzera tedesca oscilla tra il 92 e il 96%. Per migliorare l'attrattività dell'apprendistato, il presidente della Confederazione Guy Parmelin propone per esempio di puntare maggiormente sulla maturità professionale che apre le porte alle scuole universitarie professionali. Migliorare la permeabilità che già esiste tra i diversi settori e che è uno dei nostri punti di forza. L'Unione Sindacale Svizzera torna da parte sua a ribadire una serie di proposte. La segretaria generale Nicole Cornu. Quasi la metà degli apprendisti si sente spesso stressata ed esausta. Per studiare bene e restare in salute serve più tempo di recupero. Per questo l'Unione Sindacale Svizzera chiede 8 settimane di ferie. Va migliorata anche la qualità della formazione. In 3 casi su 4 i datori di lavoro non hanno abbastanza tempo per seguire gli apprendisti. Infine la formazione deve essere redditizia. Chi conclude un apprendistato dovrebbe guadagnare almeno 5.000 franchi. Il rapporto sul sistema educativo non propone soluzioni. Spetta ora alla politica trovarle.
In Colombia un aereo militare è precipitato, causando almeno 66 morti e una 70 di feriti. Il velivolo Hercules, con a bordo 125 persone, membri dell'esercito e polizia, si è schiantato poco dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine con l'Ecuador, nel sud del paese. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. E il periodo tra il 2015 e il 2025 è stato il più caldo mai registrato. Così ha annunciato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale nel suo rapporto annuale. Secondo questa agenzia delle Nazioni Unite, cui collaborano 193 paesi, Svizzera inclusa, il pianeta è in una fase di emergenza e il clima risulta sempre più fuori equilibrio. Sofia Pelosi ne ha parlato con il climatologo Luca Mercalli.
L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha introdotto quest'anno un nuovo indicatore che è lo sbilancio, lo squilibrio energetico planetario dovuto all'aumento dei gas serra, che si misura in watt al metro quadrato. Ovviamente è un valore piccolo di circa 0,7 watt al metro quadro, che però va moltiplicato per l'enormità della superficie terrestre ed è quantità di energia che provoca poi l'aumento di temperatura dell'intero pianeta, che attualmente è valutato in circa 1,4 gradi in più rispetto al periodo preindustriale tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, periodo che consideriamo di clima non alterato.
Concretamente, quali sono le conseguenze che possiamo vedere?
Noi vediamo gli effetti di questo aumento termico sia negli oceani sia sulle terre emerse. Il Mediterraneo sta diventando un mare popolato da specie tropicali. Abbiamo il fenomeno dello sbiancamento dei coralli. Sulle terre emerse invece questo aumento di temperatura porta delle ondate di calore estreme che causano poi anche problemi sanitari, la morte di tante persone per colpo di calore, siccità più lunghe oppure alluvioni e fenomeni intensi. Insomma, quando si cambia di così tanto, in poco tempo, la temperatura del pianeta, non possiamo che attenderci degli stravolgimenti.
E con l'opinione del climatologo Luca Mercalli si chiude questo giornale. Io vi lascio allo sport e vi aspetto alle 8. A più tardi.